pensato di dividere queste mie riflessioni insieme con voi in due momenti. Un primo momento in cui, diciamo così, ci facciamo un po' di vocabolario. Un secondo momento in cui proviamo ad intrecciare i fili di questo racconto, in modo particolare due fili di questo racconto, il filo della Samaritana e il filo di Gesù. Vediamo che trama viene fuori. Innanzitutto il primo passo, l'ho chiamato ci facciamo un po' di vocabolario. Come ogni scrittore, anche il nostro autore, l'evangelista Giovanni, presuppone, condivide con i propri lettori, con i propri ascoltatori, un retroterra culturale che entrambi conoscono, che lui usa, riadatta, lo ridefinisce. Per questo, dicevo, dobbiamo farci un po' di vocabolario. Quelli che ascoltavano Giovanni, quelli per i quali scriveva Giovanni, avevano un'ottima cultura biblica. Non sempre per noi è così. E quindi spesso rischiamo di non riuscire ad intuire alcuni passaggi della scrittura, alcuni passaggi anche ad esempio di questa pagina del Vangelo, perché ci manca quel vocabolario comune. Qualche volta sembra di leggere delle pagine scritte in cinese e tu il cinese non lo sai, e allora dici, cavolo, devo fare un po' di vocabolario. Nel momento in cui hai un po' di vocabolario, nel momento in cui hai questo retroterra comune che lo condividi con l'evangelista, allora alcune cose che prima apparivano essere misteriose acquistano tutta una loro logica all'interno del Vangelo. Chi di noi non si è mai, almeno ascoltando questa pagina del Vangelo, chi di noi non si è, che ne so, fermato un attimo, interdetto, quando Gesù si rivolge alla Samaritana dicendole: vai a chiamare tuo marito. E tu dici: ma che c'entra? Stava parlando di acqua. Io sono quello che ti do acqua viva. Signore, dammi di quest'acqua, così non vengo più ad attingere a questo pozzo. Vai a chiamare tuo marito. Dici: mi sono perso qualcosa. Cioè, come mai fa questo passaggio? Ecco, se nel momento in cui andiamo a recuperare un po' di vocabolario, lo chiamo così, un po' di retroterra comune, allora quel passaggio apparirà meno misterioso, apparirà la logica. Ovviamente chi scrive, in questo caso Giovanni, lo fa, ma come facciamo tutti noi, utilizzando delle immagini, utilizzando un immaginario in cui può, che condivide con il proprio lettore, con il proprio ascoltatore. Alcuni degli immaginari che Giovanni usa non sono più così comuni a ciascuno di noi. Allora, appunto, il desiderio di questo primo passo è di condividere con voi alcune osservazioni su alcuni passaggi che mi sembrano chiave, alcune immagini, alcuni modi di dire che vengono utilizzati, che poi appunto ci aiuteranno ad intrecciare con più semplicità i due fili, il filo della Samaritana e il filo di Gesù. Gesù si ferma ad un pozzo. Questo è il primo aspetto di vocabolario su cui mi soffermo un attimo. Per uno che conosce la scrittura, scattano subito delle associazioni mentali, scattano subito delle domande. La prima domanda che scatta per uno che conosce un pochettino l'Antico Testamento è: c'è un matrimonio in vista? Era la domanda che vi sareste fatta? serve un po' di vocabolario. C'è un matrimonio in vista? Chi è che si sposa? Che sente quella che si va ricercando? A quali ricerche sta ubbidendo questa ricerca di questo personaggio, di questo personaggio maschile o femminile all'interno di quell'episodio? Nel mondo della Bibbia i pozzi sono momenti importanti, sono luoghi importanti, sono letteralmente delle sorgenti di vita, dei punti fondamentali che costruiscono la società umana. Sono dei luoghi dove ci si aggrega, dove ci si incontra, è la piazza del paese, è il bar, dove ti incontri, fai chiacchiere, appunto incontri con delle persone conosciute oppure non conosciute, ti dai appuntamento. Sono dei luoghi di vita, sono letteralmente dei luoghi di vita in quella terra dove l'acqua è preziosissima. Attorno ad un pozzo si possono verificare momenti di incontro, ma anche momenti di scontro per quel bene preziosissimo che è l'acqua o per varie vicende che possono nascere attorno a quel pozzo. Insomma, attorno al pozzo ci ritroviamo in un microcosmo dove si intrecciano tante dinamiche. Provo a fissare la mia attenzione soprattutto su un incontro. Tra tutti gli incontri che si possono fare ad un pozzo, uno nella Bibbia prende un'importanza particolare, che è quello tra un uomo e una donna. E tre sono i testi dell'Antico Testamento che fanno capolino da dietro al tessuto di Giovanni 4, della pagina che abbiamo appena letto. Nel momento in cui conosci o vai a riconoscere alcuni aspetti di quei passi antico-testamentari, alcune cose iniziano a risuonare in modo forse diverso, comunque iniziano a risuonare in qualche modo. Il primo testo è quello che ruota attorno al tentativo che Abramo fa di trovare una moglie al proprio figlio Isacco. Siamo in Genesi 24. Abramo ha mandato il suo servo per trovare una moglie a suo figlio Isacco. Non ha mandato Isacco perché c'è un po' paura di perderlo fuori della terra promessa. E allora manda il suo servo, che arriva più o meno a mezzogiorno, quando ci sono un po' di persone che sono andate lì ad abbeverare il gregge. Anche nel nostro testo, a mezzogiorno, Gesù da una parte, la Samaritana dall'altra, si trovano, si incrociano al pozzo. È un'ora un po' inusuale di andare ad un pozzo. Si va soprattutto al mattino, si va alla sera, ma a mezzogiorno è un orario un po' inusuale. Un secondo testo a cui siamo rimandati è quello di Genesi 29. Questa volta un altro patriarca è protagonista della vicenda. Si tratta in questo caso di Giacobbe. Proprio come il suo discendente Gesù, Giacobbe offre dell'acqua ad una donna sconosciuta che poi diventerà sua moglie. Nel momento in cui tu fai mente locale che tra i vari protagonisti di episodi attorno al pozzo c'è Giacobbe che dà da bere ad una sconosciuta che poi diventerà sua moglie, dici: qualcuno si sposerà alla fine del brano del Vangelo di Giovanni 4? La risposta la sappiamo già, abbiamo letto insieme: nessuno si sposa, però c'è. Teniamo lì l'informazione. Un altro particolare, sempre legato a Genesi 29, è il fatto che nella tradizione rabbinica si dice che nel momento in cui Giacobbe solleva la pietra che copriva il pozzo per dare da bere a quella donna sconosciuta, l'acqua inizia a gorgogliare e diventa come una grande sorgente da cui scaturisce acqua abbondante per tutti. Nel nostro testo, alla domanda stupita da parte della Samaritana, dove Gesù gli diceva che lui era capace di dare acqua viva, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe. Ecco, questo passaggio riceve una nuova luce, se lo guardiamo alla luce di questo testo di Giovanni di Genesi 29. Ci aiuta a cogliere come appunto Gesù sia colui che è davvero colui che compie quelle promesse di quei patriarchi. Un terzo testo che fa capolino dietro il nostro testo di Giovanni 4 è sempre attorno ad un pozzo. Questa volta ha come protagonista Mosè. Siamo in Esodo, al capitolo 2. Una tradizione rabbinica racconta l'inizio di quell'episodio con queste parole. Arrivando nella città di Madianiti, Mosè sedeva presso un pozzo a causa della fatica e della pesantezza del viaggio. Era mezzogiorno, non lontano dalla città. Vado a rileggere. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Ci accorgiamo dell'intelaiatura che c'è. Giovanni, quando scrive a delle persone che hanno una cultura biblica, che appunto nel momento in cui l'ambientazione è quella di un pozzo, appunto scattano tutta una serie di associazioni mentali, per noi un pochettino più labili, ma nel momento in cui vengono richiamate iniziano a lavorare dentro la nostra testolina. Quindi tutti questi richiami di Genesi, di Esodo, episodi attorno al pozzo, ci aiutano a cogliere un'intenzione profonda, quello di aiutarci a cogliere come Gesù, il Dio che salva, è il compimento di quella promessa fatta ai patriarchi. Andiamo avanti, secondo elemento di vocabolario. La prima risposta della donna samaritana data a Gesù permette a Gesù di fare un passo in avanti e di aiutare quella donna a camminare in una direzione che negli altri Vangeli va più sotto il termine di conversione, che qui si esprime nel passaggio dal donare al ricevere. Abbiamo presente in tutte le tradizioni sinottiche il Vangelo inizia con questo invito alla conversione di fronte a questo regno di Dio che viene, è vicino, e lì convertitevi e credete al Vangelo. Nel Vangelo di Giovanni inizialmente ci sono alcuni episodi, tra cui questo, in cui le persone sono invitate a convertire il proprio atteggiamento. Nella pagina di Nicodemo viene detto come occorre che rinascere, anosen si dice in greco, rinascere di nuovo dall'alto. È un percorso di conversione quello a cui invita Gesù, ma conversione che intenderei appunto in maniera biblica, non tanto subito e immediatamente morale. Non ci viene chiesto di fare qualcosa, ma ci viene chiesto semplicemente di registrare che una cosa sta accadendo nel nostro cuore. La conversione nella Bibbia, la parola conversione, nel Nuovo Testamento non ha immediatamente questo intento di indicare un cambiamento morale, ma un incontro con qualcosa di inatteso. Può essere appunto una persona, un'esperienza, può essere, che ne so, risportando ai nostri tempi, un testo musicale, un quadro, che ti accende dentro un pensiero, ti accende dentro una possibilità nuova, inedita, che ti riconsegna la vita in un modo nuovo. E tu ti converti, cioè cambi strada. Ma non è immediatamente qualcosa, una serie di cose da fare. È innanzitutto qualcosa che ti raggiunge, ti stupisce, ti meraviglia. Qui il passaggio a cui la donna è invitata e suggestionata è il passaggio dal donare al ricevere. È un passaggio che si renderà possibile a partire da una nuova comprensione di Dio che aveva in testa, e forse abbiamo in testa, in un certo modo. Quindi una nuova comprensione di Dio che passa attraverso la scoperta di una nuova identità di chi le porge l'acqua da bere e gli dice dammi da bere. Gli ha detto un momento prima dammi da bere. L'espressione su cui ci vogliamo concentrare è se tu conoscessi il dono di Dio, è un'espressione da considerare con attenzione. Dal dono, se tu conoscessi il dono, siamo invitati a risalire al donatore. Dal dono risaliamo al donatore. Conoscendo Gesù, incontrando Gesù, l'inviato del Padre, la Samaritana, conoscerà Dio come Lui è davvero. Dio è sorgente, Dio è colui che dona. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto e Lui ti avrebbe dato acqua viva. La concezione di Dio come donatore sembra scontata, ce l'abbiamo nei termini, è il creatore, è colui che ci dona la vita, eppure nei nostri pensieri religiosi, nelle nostre pratiche religiose, continuiamo a pensare a Dio come uno per il quale dobbiamo fare tante cose. Dobbiamo andare a fare messa, dobbiamo andare a fare quell'altra cosa. Tutte cose vere, ma Dio non è uno che chiede innanzitutto, Dio è uno che dona. Questo è ciò che coglie quella donna in quel gesto, in quell'incontro con Gesù. Gesù è portatore di un evangelo. Una buona notizia che è appunto questa: Dio non è uno che chiede, Dio è uno che dà. Tanti testi del Vangelo di Giovanni, a partire da questo e altri, esprimono questa rivelazione di fondo. Ne ricordo due. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Figlio suo unigenito, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Ha dato il Figlio. Una parola che Gesù tiene ferma per tutta la sua vita, tanto che alla fine della sua vita dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Il verbo dare, se andate nel Vangelo di Giovanni, lo vedrete ritornare con una costante incredibile, come un ritornello che ritma tutto il testo, che esprime bene la rivelazione di Gesù e che esprime bene nella vita di Gesù il volto di Dio. Dio è uno che ha dato il Figlio, Gesù dà la vita e il comandamento è ancora una volta un invito a dare, continuando la logica. Quindi Gesù, accostandosi a questa donna, la invita ad un cambiamento di mentalità che la porterà ad accorgersi che più importante di ogni cosa che lei potrà fare per Dio è ciò che Dio ha intenzione di fare per lei, ciò che Dio ha intenzione di donare a lei per riempire la sua vita, ovvero quell'acqua viva. Altro vocabolario, altro concetto è quello dell'acqua viva. Anche questo sembra essere una semplice espressione che però in realtà è ricchissima di risonanze bibliche. Nei primi 5 libri dell'Antico Testamento è Dio che dona l'acqua, che non fa mancare l'acqua al suo popolo in cammino nel deserto. Nell'ambiente della comunità di Qumran, con l'acqua viene identificata la legge, la Torah, queste parole importanti per imparare a vivere. Questo simbolo arricchisce anche la tradizione profetica e la tradizione sapienziale. Ricordo alcuni due passaggi della tradizione profetica. La prima del profeta Geremia, che descrive così Dio stesso: due malvagità ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne squarciate che non contengono acqua. E sempre nella tradizione profetica, strettamente collegata con questo simbolo dell'acqua, c'è un altro simbolismo molto noto, che è quello dell'appassionato amore sponsale tra Dio e il suo popolo. Amore che il popolo di Israele ripetutamente tradisce, andando da altri amanti, cercando da altri amanti l'acqua. Osea, al capitolo 2, è il testo che vi consegno come compito, perché è il testo che sicuramente quello che fa più capolino dietro il testo di Giovanni 4. Nel testo di Osea, in ebraico, si gioca su una parola, Baal, che è una parola che può essere tradotta in due modi, marito e signore. Vai a chiamare tuo marito. Arriva da qui, arriva da Osea 2. Cioè vai a chiamare colui che è capace di portarti acqua, però non marito. Confessa questa donna, non ho ancora trovato quello che è capace di corrispondere al mio desiderio. Nel racconto di Osea c'è un finissimo dialogo tra il popolo e Dio rimprovera il proprio popolo dicendo: siete andati a bere da altre parti, sono io la sorgente della vostra vita, sono io che ti do l'acqua, tu vai a prenderla da altre parti. Quando io ti riporterò nel deserto, parlerò al tuo cuore. Quel testo è Osea 2. Ecco, tu ti riconoscerai chi sono e non mi chiamerai più Baal, ma mi chiamerai Signore, cioè Adonai, mio Dio. Tutti questi rimandi antico-testamentali si affacciano dietro il nostro testo. Quando Gesù parla di acqua viva, parla di sé, della propria rivelazione, di ciò che ha intenzione di dare. E la donna, pur non comprendendo sempre appieno le parole di Gesù, inizia a fare dentro di sé un cammino che la porta a cogliere e a ricercare dentro i propri bisogni, bisogno di acqua. Più avanti il bisogno, in un altro episodio che non ha protagonista la Samaritana, ma altri, bisogno di fatti, di cibo, di pane. Ecco, dentro quei bisogni si nascondono delle cose più profonde, si nasconde un desiderio più profondo. Ultimo vocabolario, ultimo aspetto su cui mi fermo un attimino, sono due espressioni un po' complicate, apparentemente. Il padre cerca adoratori in spirito e verità. Queste due parole che meriterebbero da solo un incontro, in parte lo sarà, l'ultimo dedicato allo spirito, lo spirito di verità, egli vi guiderà la verità tutta intera, l'ultimo incontro del nostro percorso. Allora, lo spirito in Giovanni, tutto il Nuovo Testamento, ma in modo particolare in Giovanni, non è assolutamente da contrapporre a un aspetto materiale, quasi come se ci fosse un confronto, uno scontro tra un aspetto materiale e un aspetto spirituale nel Vangelo di Giovanni. Il culto in spirito non è un culto particolarmente così ispirato, che ti fa sollevare da terra perdendoti di vista, perdendo per strada appunto la parte più materiale di te. Se pensiamo in questo modo, e abbiamo pensato un sacco di volte in questo modo nelle nostre adorazioni, nei nostri spiritualismi, ecco, non pensiamo in modo evangelico, ma pensiamo in modo gnostico, che è una di quelle tentazioni e seduzioni che ci accompagnano da 2000 anni a questa parte. E pensare che tutto ciò che ha a che fare con il materiale sia qualcosa che non ha a che fare con lo spirituale. Lo spirito non è questo, lo spirito è una forza potentissima, è una forza attrattiva, è un principio vitale, è un principio vitale che spinge dentro di noi a ricercare il bene, a ricercare la comunione con Dio e con gli altri e a trovare in questa vita attraverso il dono di sé. Il principio spirituale, il principio dello spirito è un principio contrapposto alla carne, che però non è questa, ma è un principio anche di attrattivo che ti dice, ragazzi, se vivi la vita a modo della carne è succulento, è bello. Lo spirito è un altro principio attrattivo che ti mette in moto. L'altra parola chiave di questo binomio è la parola verità. La parola verità che non ha niente a che fare con qualcosa di intellettualistico, di qualcosa che sta nella nostra testa, ma la verità nel Vangelo di Giovanni è un volto. La verità è Gesù. Ve lo dico in un modo molto semplice. La parola verità accompagna il Vangelo di Giovanni la prima volta, solo dopo che è comparsa la parola carne. Il Verbo si è fatto carne, Giovanni 1,14, pieno del dono della verità. Entrando nella carne, vedendo la carne del Logos, si può realmente parlare della verità di Dio, perché la verità di Dio coincide con quella carne. Non puoi parlare di verità senza quella carne, senza quella storia di Gesù. Adorare in spirito e verità significa imparare a dare forma alla propria vita, imparando a dare una forma alla propria vita, lasciandoci spingere da quella forza attrattiva che è lo spirito, che vedi all'opera nella storia di Gesù. Gesù vive la propria vita secondo un certo stile, secondo una certa modalità. Adorare in spirito e verità significa avvicinati piano piano a Gesù, guarda un po' come lui si muove nelle cose quotidiane e riprendi creativamente tutto quello, traducilo per te. Gesù non fa i compiti al posto tuo, ma ti lascia una traccia interessante in cui tu ti puoi muovere. Con questo vocabolario, il pozzo che ci ha dato un sottofondo, l'acqua viva, lo spirito e la verità, entriamo dentro l'arazzo della pagina di Giovanni 4, dove si intrecciano due fili. Mi soffermo in modo particolare sul filo della Samaritana e faccio un po' più velocemente il filo di Gesù. Il filo della Samaritana si inaugura in un orizzonte che è dettato soprattutto dal bisogno, bisogno dell'acqua, bisogno di ristoro. La Samaritana si muove da casa sua verso il pozzo perché ha sete. Si inaugura in questo modo la pagina di Giovanni 4. È un orizzonte che non viene mai perso durante tutta la pagina e non deve mai essere perso in tutta la pagina. Anzi, è ciò che permette l'inizio di un cammino, il bisogno dell'acqua. Un cammino sia a livello fisico, o sete, sia a livello spirituale. Il cammino per questa donna inizia nel momento in cui inizia ad ascoltare questo bisogno, inizia a scavare un pochettino di più dentro questo bisogno. Non dobbiamo fare l'errore di pensare che appunto sia solo l'introduzione, sia solo un attimo, un momento iniziale per poi passare alle cose serie, quelle spirituali. Ecco, appunto, ricadiamo di nuovo in quel modo di pensare strano. no? E invece tutto è guidato da questo bisogno di acqua, un bisogno che viene accolto, viene dilatato, viene istruito dall'iniziativa di Gesù, che aiuterà quella donna a cogliere come dentro quel bisogno di acqua che ti porta naturalmente a cercare qualcosa, qualcuno che ti offra dell'acqua, dentro quel bisogno d'acqua c'è in realtà un desiderio più profondo, un desiderio di essere riconosciuto da qualcuno, un desiderio di trovare finalmente qualcuno che sia capace di saziare la mia sete. Tutta la dinamica del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni è attraversato da questa dinamica. Questa donna si muove, ha sete, Gesù dall'altra la prende per mano e la invita a guardare con più profondità che cosa c'è dentro il tuo bisogno, il suo bisogno di acqua, che è un bisogno, che è un desiderio. Il desiderio di qualcuno che mi riconosca per quello che sono. Non ho marito, non l'ha ancora trovato questa donna, che sia capace di rispondere alle sue domande più profonde, alle sue ricerche, alle sue attese più profonde. La donna, stuzzicata da quest'uomo, rimane stupita, rimane meravigliata fin dalle prime battute. Rimane meravigliata da un doppio punto di vista, innanzitutto a livello interiore. Si rende conto, piano piano, puntata da questo straniero, che ogni bisogno porta con sé un desiderio, che ogni bisogno va letto con più attenzione, perché porta dentro di sé un desiderio, questa energia potentissima che ci spinge a cercare il bene per noi. E viene stupita e meravigliata anche dal punto di vista di relazioni. Fino a quel momento i giudei per questa samaritana erano appunto qualcuno da cui tenersi a distanza. Eppure di fronte a questo giudeo questi pregiudizi non funzionano. C'è un modo immediatamente accogliente da parte di Gesù che la spiazza e la porta a farsi delle domande. Ma come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? C'è qualcosa che non torna in questo modo tuo di fare. E tutto questo spiazzamento, questa meraviglia interiore e relazionale la porta a domandare, a mettersi in gioco. Si apre per la donna una possibilità a cui è invitata ad acconsentire, aderire ad una conversione, quella di cui parlavo prima, un cambio di mentalità. Nella vita, per poter donare, è altrettanto essenziale imparare a ricevere. Per poter donare è altrettanto essenziale imparare a ricevere. E ciò che rende possibile questo cambiamento nella testa di questa donna, nel cuore di questa donna, è una rinnovata comprensione di Dio, come colui che dona, come colui che offre, come colui che è sorgente, che zampilla. E la donna provocata da Gesù riprende la parola e trasforma la sua meraviglia in curiosità, che provoca, che interroga, che vuole capire. Corrisponde alla parola di Gesù con franchezza: dammi di quest'acqua. E nello stesso tempo con ironia: così non devo venire qui tutti i giorni. La donna ha compiuto un passo decisivo, ha scoperto di avere sete non solo di acqua, ma ha scoperto che il suo bisogno nasconde il desiderio di qualcuno che gli porga l'acqua, qualcuno che la conosca nel profondo. E quanto questo cammino iniziato da questa donna sia profondo, non sia solo di facciata, lo si intuisce nel momento in cui, provocata in modo personale, vai a chiamare tuo marito. Quando la donna si sente provocata in modo personale, non reagisce con risentimento, non reagisce con qualche scusa affrettata, ma reagisce confessando una sete ancora più profonda, esplicitata dalla sua domanda successiva, che riguarda Dio, espressa in quel modo un po' strano: ma scusa un po', è su questo monte che bisogna adorare oppure su a Gerusalemme? È tutto un cammino quello che sta facendo questa donna, un cammino profondamente interiore espresso attraverso queste dinamiche che ho cercato di esplicitare prima in quel vocabolario, ma che adesso spero stiano diventando chiare. Questa donna è presa per mano, a partire dal suo bisogno rientra in un desiderio di cui si sente percorsa, da cui si sente percorsa. È un desiderio che nasconde ancora una sete ancora più profonda. Fammi capire. Dio può essere una risposta a queste mie domande? Cioè, su questo monte o su un altro monte che dobbiamo adorare? E Gesù risponde a quell'ultima domanda indicando il momento presente come l'occasione opportuna per incontrare Dio e indicando il luogo in cui adorare Dio, in cui incontrare Dio, nella sua stessa persona. Siamo al culmine del cammino della donna, nel momento in cui Gesù svela se stesso. Il lettore sente chiamare la samaritana con l'appellativo donna e nello stesso tempo le sente rivolgere l'appello alla fede: credimi, donna. E questo è il passo decisivo. Siamo partiti da un bisogno di acqua che piano piano rivela dentro di sé la scoperta di un desiderio che è quello che portava quella donna al pozzo, ma nello stesso tempo portava questa donna a ricercare qualcuno, mariti, che fossero capaci di rispondere alle sue attese, alle sue ricerche, ai suoi desideri. L'ultimo passo che Gesù vuol far fare a questa donna passa attraverso quella parolina che non so quante volte noi ci siamo soffermati a considerare in tutta la sua potenza, in tutta la sua profondità: credimi, donna. Un sacco di volte io l'ho considerata in questo modo. Allora, assecondami per un attimo. No, l'invito che Gesù sta facendo a questa donna è: fai una decisione di fede. Se vuoi che esista una cosa, una vita buona per te, è necessario il passaggio della fede. È necessario, perché esista una cosa chiamata vita buona, vita felice, vita in abbondanza, deve esistere una vita credente. Sta dicendo a questa donna: credi a me, donna. Il passo decisivo per saziare il suo bisogno è il passo della fede. Il passo decisivo per esaudire senza esaurire il suo desiderio è il passo della fede. Il passo per costruire in modo creativo la propria vita da quel momento in poi è il passo della fede. Il passo della fede che è il passo che piano piano ti porta ad aderire a quel modo di interpretare la vita, quel modo di dare forma alla vita che è quello di Gesù, quello che nel nostro passo viene espresso con quell'espressione: adorare in spirito e verità. Adorare, cioè imparando da quella storia di Gesù, imparando dal modo che Gesù ha di stare di fronte alla vita, ai vari passaggi della vita. Adorare, cioè dare alla propria vita una forma non narcisistica, cioè che non si appoggia su se stesso, ma una forma di vita che continuamente ricerca la fonte della propria vita nell'altro, nello spirito di Gesù, nella vita di Gesù. La brocca vuota e dimenticata in modo plastico, dice che la donna ora sa quale acqua deve cercare per saziare i propri desideri, per saziare la propria ricerca di vita. E lo dice ai propri compaesani: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia il Messia. È interessante il modo di dire tutto questo. Non svela subito tutto dell'identità di Gesù. Dice: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ha fatto, e pone lì un interrogativo che lascia spazio alla ricerca personale, che sia forse il Messia. È lo stesso spazio che si apre per noi quest'oggi. Questa donna si è lasciata prendere per mano da Gesù, e alla fine è lì che apporti una domanda: che sia forse il Messia, cioè quella sorgente d'acqua che è capace di zampillare, di far crescere la tua attesa, di saziare i tuoi desideri. Intrecciato con questo filo, l'ho già fatto più di una volta, c'è il filo di Gesù. Se fino a questo momento c'era il filo della Samaritana, con tutte queste sfumature e tante altre che voi saprete riconoscere e che io non ho saputo riconoscere, non sono una donna, per cui bisogna vedere che fosse una donna a leggere la pagina della Samaritana, sicuramente tirerebbe fuori altre cose interessanti di quelle sfumature, di quelle cose che la donna ha detto in quel modo e non in un altro, ma io le colgo con questi occhiali, che è un occhiale di un uomo, mentre gli occhiali di una donna sicuramente avrebbero sottolineato altre cose. Il filo della donna si incrocia con il filo di Gesù. Del filo di Gesù sottolineo solo ed esclusivamente questo aspetto. Anche il filo di Gesù si inaugura nel segno del bisogno. Sedeva presso il pozzo, affaticato, e ha bisogno di acqua. Anche lui, guardando da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di Gesù, il bisogno, ci accorgiamo di un'ulteriore sfumatura del bisogno. Uno dei modi più semplici per entrare in una relazione, in modo empatico, in una relazione, è porti in una situazione di bisogno, in una situazione di favore, di chiedere un favore. E ciò che fa Gesù è suscita meraviglia. Gesù non si pone di fronte a questa donna in modo spocchioso, ma si pone aprendo uno spazio ospitale per questa donna. Ed è proprio questo modo di porsi da parte di Gesù nei confronti di questa donna che apre per lei la possibilità di un cammino. L'accoglienza da parte di Gesù nei confronti di quella donna è totale, fin dall'inizio. Non arriva alla fine, quando ha fatto tutto il cammino. È all'inizio che Gesù accoglie quella donna. Ed è forse questo il motivo per cui quella donna si è lasciata prendere per mano e ha potuto camminare rintracciando dentro quei bisogni, quei desideri che spingevano dentro e la portavano lì alla ricerca di qualcuno che sapesse rispondere alla sua sete. Alla fine di questa pagina non c'è un matrimonio. Alla fine di questa pagina c'è il ritorno a casa di una donna, il ritorno al primo marito, riprendendo il sottofondo della pagina di Osea. C'è il ritorno a casa di una donna che aveva cercato ovunque qualcuno che fosse capace di rispondere al proprio desiderio. Non c'è nessun matrimonio, perché non ci deve essere nessun matrimonio. C'è semplicemente un ritorno a casa di una donna che finalmente ha rintracciato che quel Dio fedele, sorgente di acqua viva, era capace davvero, anche se lei era andata altrove a cercare acqua, di rispondere alla sua sete, ai suoi bisogni, ai suoi desideri. Buon silenzio, buona.